Abbiamo in questi giorni iniziato il cammino della Quaresima, questa è la prima domenica, questo tempo che ci porta e ci prepara alla Pasqua. E la bellezza di questa prima domenica sta in queste prove che il Signore Gesù affronta nel deserto e che affronta con la grazia, la vicinanza del suo Dio e Padre. E anche noi ci vogliamo unire al Signore Gesù e testimoniare con tutta la nostra vita il fatto, il regalo che abbiamo ricevuto di non essere mai soli ad affrontare le prove della nostra esistenza. C'è una storia bella, importante, che ci circonda dell'affetto del Signore. Di questo noi veniamo a rendere testimonianza. In queste ultime ore è tornata al Signore una grande mamma, che si chiama Agnese, era la madre superiore delle sorelle di Montessori, della famiglia di Don Giuseppe, tanto anziana, che io ricordo soprattutto come una mamma molto tenera, affettuosa e limpidissima della grazia del Signore. E credo che questo stia bene dentro questa nostra domenica che vuole celebrare, come dicevo prima, il fatto che non siamo orfani, ma siamo insieme e siamo dentro un affetto materno e paterno di Dio e anche degli uomini accanto a noi. Abbiamo sentito per intero il brano del libro del Deuteronomio che prevede un rito in cui i figli di Israele, entrati finalmente nella terra promessa, dopo tanta strada, tanti anni di attesa, di cammino, di prove nel deserto, finalmente entrano, iniziano a coltivare la terra e i primi frutti che questa terra produce, le cosiddette primizie, e il rito prevede che siano portate al tempio, al santuario, e si dicono anche delle parole di ringraziamento. Ecco, allora c'è questo uomo, questo ebreo, che va in una sua cesta con le primizie e dice una parola un po' strana, che dice: ecco, io dichiaro che sono entrato nella terra che il Signore aveva promesso ai nostri padri. Come se no, se non fosse chiaro già per il fatto che ci si trova in questa terra e che lui è lì almeno già da un anno, come mai dice: dichiaro che sono entrato in questa terra? Perché ci sono i frutti in mano. Quindi lui, più che per dire una cosa scontata, vuole mostrare attraverso la sua vita, testimoniare, è proprio un atto di testimonianza, tutto quello che è successo, tutta questa storia che lo ha portato a questo punto e che lo ha portato davanti al Tempio del Signore con questo animo grato a Dio. E allora questo ebreo racconta tutta la storia che lo ha portato fino a questo punto e parte dalla schiavitù degli ebrei in Egitto, dalla loro umiliazione, dalle loro persecuzioni, e poi dice che gridarono al Signore e il Signore ascoltò la loro voce e vide la loro umiliazione e li liberò dalla loro condizione di schiavitù e li trasse fuori da quella terra, li portò nel deserto fino alla nuova terra. E c'è un'immagine che rimane sempre molto impressa, immagino che sia anche rimasta impressa a voi che avete ascoltato le parole di questa lettura, perché le prime parole che dice questo ebreo con la sua cesta sono: mio padre era un arameo errante. E colpiscono sempre queste parole. Intanto il fatto che arameo vuol dire della Siria, un siriano, ecco, si continua a parlare anche in giorni nostri molto della Siria, possiamo dire che l'esperienza fondamentale del popolo del Signore è di essere un profugo dalla Siria. È questo che sostanzialmente quell'ebreo racconta, che si è scappato dalla Siria. E anche questa espressione errante, non vuol dire solo che vaga, ma è un'espressione molto più forte, più grave, indica proprio uno che a furia di vagare si perde. E si perde nel senso anche peggiore del termine, cioè fa finire che muore. Quindi il verbo vuol dire vagare, sbarrirsi, morire. E quindi in poche parole, mio padre era un arameo errante, l'ebreo dice tutta una storia di grande povertà dalla quale il suo Dio lo ha salvato. E racconto proprio di una condizione umiliata, povera, che di straniero, dalla quale il Signore lo ha tirato fuori e lo ha messo in questa terra ricca di frutti, di latte e miele, come dice ancora il testo di oggi. E ancora è molto bello il fatto che questo ebreo, che ha portato la sua cesta con le primizie, è invitato a questo punto dalla legge di Mosè a gioire di queste primizie, di questi frutti della terra promessa. E gioire è un'altra espressione che vuol dire banchettare, vuol dire fare convito, fare festa mangiando insieme. E però gli dice: tu gioirai, non solo tu, ma tu con anche il forestiero che abita in mezzo a te. E perché devi gioire con te? Perché anche tu hai vissuto nella tua storia questa condizione. E la tua gioia non può essere una tua gioia personale, privata, ma deve rendere partecipi tutti. È bello questo modo di parlare del rapporto tra il popolo del Signore e gli stranieri, perché anche noi ci poniamo sempre il problema dell'accoglienza degli stranieri, ci sentiamo un po' a disagio con le leggi attuali, non ci sembra che siano molto restrittive riguardo a questo, ma qui oggi la parola di Dio ci fa fare un salto in avanti. Perché vanno accolti? Vanno accolti perché non è possibile vivere la propria gioia da soli. Bisogna rendere partecipi queste persone della nostra gioia. Questa è anche una sfida nel nostro rapporto con loro, perché pensiamo magari di fare loro delle elargizioni, offrire loro tanti beni, ma in realtà poi succede che rimane una certa distanza e soprattutto non viene messa alla prova la verità della nostra vita. Se la nostra vita è veramente bella, se abbiamo ricevuto dei regali dal Signore, allora bisogna che li invitiamo a partecipare. Questo è molto di più, capite, che l'integrazione, no? Non è solo insegnare l'italiano, aiutarli a trovare un lavoro, è renderli proprio partecipi della nostra esperienza. Questo vi dicevo, una sfida che ci costringe allora a fare anche noi memoria della nostra storia, farne una memoria riconoscente, farne un atto di ringraziamento a Dio e lasciare che la gioia prevalga nei nostri cuori, nella nostra esperienza, nelle nostre case, e rendere partecipi di questa gioia gli altri. In questo senso è una sfida, continuamente invece ci viene in mente, ma a che cosa li invitiamo se siamo messi così male noi? Se per esempio tu in casa litighiamo, li inviti ti rendi partecipi del clima freddo che c'è in casa. In questo senso una lettura come quella di oggi ci provoca innanzitutto a ricollocare la nostra vita in una memoria sana, vera, di pace, di benedizione. E solo dopo che noi avremo ritrovato gli elementi essenziali buoni e gioiosi della nostra vita, potremo anche permetterci di invitare qualcuno a partecipare. Il salmo che abbiamo ascoltato segue questo, perché ancora è il ricordo di una persona che sta male e che grida al suo Dio, e dal suo Dio riceve l'aiuto e ci tiene ancora lì. E con un'espressione molto bella, perché dice: lo ascolterò e Dio mi risponde a questa preghiera. Lo ascolterò perché egli si è attaccato a me. San Giovanni dice: ha aderito a me. E quindi è una storia di grande vicinanza tra Dio e queste persone, questo popolo. E San Paolo, nella seconda lettura, va avanti ancora di più e ci dice: ma che cosa dice la scrittura? Cosa dice la scrittura? Vicina a te è la parola, sulle tue labbra, nel tuo cuore. Ci dice tutta la prossimità di Dio alla nostra vita. Siamo vicini, lui si è fatto apposta, è sceso accanto a noi, ha voluto patire insieme con noi. E io credo che allora a questo punto possiamo entrare anche nel Vangelo e vedere innanzitutto questo. E mi ha colpito mentre piangono leggendo il Vangelo del Cristo, che abbiamo aggiunto ogni domenica, aggiungiamo un pezzo alla nostra chiesa in riabilitazione, ci abbiamo messo anche il pubblico per dare ancora più risalto alla bellezza del Vangelo rispetto a tutte le altre letture che già sono belle, però il Vangelo è proprio la gloria, il cuore, il culmine della rivelazione di Dio. Una parola mia che il diacono ci ha detto quando dice che Gesù alla fine dei 40 giorni ebbe fame. Ma poi non posso sapere, ma è il figlio di Dio. Come fa ad avere fame? È Dio stesso. E è arrivato a questo punto Gesù, di avere fame. E anche io, quando rarissimamente, tra gli abitanti del mondo sono uno dei privilegiati, rarissimamente mi capita di sentire la fame, mangiamo non so quante volte al giorno, però qualche volta può succedere, magari se in viaggio, se fuori di casa, se in giornate lunghe, imprevisti, non si sta bene quando si ha fame. Poi ci sono anche dei giorni in cui si dovrebbe fare il digiuno. E Gesù ha fame. Io credo che la buona notizia di oggi sia questa. Prima di entrare nei dettagli, nei particolari di queste tentazioni che lui subisce nel deserto, questo vuol dire che il nostro Dio è proprio vicino, venuto vicino, sulle nostre labbra, il nostro cuore, che è venuto a partire in mezzo a noi. E questo è il cammino che stiamo facendo verso la Pasqua, nella Settimana Santa, questo si vedrà ancora di più, ma già oggi c'è questa prima tappa. E questa. Ma come ha vissuto la sua fame? Questo alla fine volevo dirvi, l'ha vissuta insieme con suo padre, non l'ha vissuta da solo. Quindi la risposta che dà al tentatore non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola, continua il testo del Deuteronomio, che esce dalla bocca di Dio. Vicina è la parola sulle tue labbra, sul tuo cuore, non di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca del tuo Dio. Ecco questa vicinanza di Gesù e suo padre. Io credo che sia quello che Gesù tiene forte nel suo cuore, aderisce con tutte le sue forze a questa grazia che il Padre gli ha dato. Siamo appena usciti dal battesimo, se si guardano le righe sopra del Vangelo, che ha appena parlato del battesimo, dei progenitori di Gesù, tutta la fila appunto di questi aramei erranti che lo hanno preceduto e generato. Ecco, Gesù entra nell'educazione con tutto questo patrimonio di compagnia, di vicinanza di Dio e anche degli uomini. Accanto agli altri evangelisti mettono in evidenza che c'erano anche degli angeli che gli facevano da diaconi, che lo assistevano con le loro cure. Ma oggi è tutto più spoglio, ma Gesù non è da solo, si avverte che non è da solo, e con questo suo rapporto così forte con le parole di suo padre. Ecco, io credo che noi oggi dobbiamo dare proprio rilievo a questo, e la nostra storia anche insieme, non solo personale. E cerchiamo di ripetere le parole di quell'ebreo che si presenta con la sua cesta, anche noi presentare le nostre ceste, cioè le nostre memorie, le nostre esperienze di vita, con gratitudine, con gioia, perché questo deve sempre prevalere su tutte le questioni, le fatiche, le prove. Anche Gesù non credo che sorridesse nel deserto mentre veniva sottoposto alla prova, ma custodiva nel cuore questo patrimonio storico e anche attuale della vicinanza di Dio e del suo popolo al suo cammino. Ecco, cerchiamo anche noi di fare il nostro cammino così. E dicevo, ci sarebbero tante altre cose da dire, anche un po' entrare nel dettaglio delle tentazioni, ma le tentazioni, le prove della vita sono svariate, quindi mi sembra per ora sufficiente questo, capire contro gli armi il Signore combatte la sua buona battaglia, per poter anche noi con speranza, con coraggio andare avanti. E aiutiamoci in questo cammino l'uno con l'altro, cerchiamo di incoraggiarci e cerchiamo proprio di sostenerci a vicenda. E tutti noi abbiamo molto bisogno di questo. E sono stato ogni tanto mi capita anche di accompagnare qualche mio amico o fratello così a fare delle visite specialistiche, e alla fine di una di queste il professionista che si è avvicinato mi ha preso in disparte e mi ha detto: mi raccomando, quella persona poi ha bisogno di essere incoraggiata, di essere rasserenata. Ecco, mi è rimasto dentro questa cosa, insieme con un'altra cosa che mi ha detto, cioè io avevo fatto presente un difetto della persona che accompagnava, mi ha risposto, professoressa, non è un difetto, è un sintomo della sua malattia, quindi cerchi di interpretarlo diversamente. E quanto è facile per noi invece vedere i difetti e non capire che sono sintomi. È il malessere che sta sempre dietro, sempre più nel profondo, non si vede. E quindi vi dico, più che a accanirci contro i sintomi, a entrare in un atteggiamento di cura, di sostegno appunto reciproco. Siamo all'inizio del cammino, cerchiamo tutti di muoverci con questo pensiero, con questi sentimenti.